Pronto?
Pronto, buongiorno Gianluigi Lagoganti, Leonardo, come stai stamattina?
Bene, grazie.
Benissimo, bene, allora, bene. Chiarissimi amici all'ascolto, l'Italia ascolta il piano, abbiamo il piacere nuovamente di avere ospite Leonardo Malatesta di fortificazioni.net e molto altro, dice. Vero Leonardo, la persona del museo, sì, ce ne sono di cose.
Assolutamente, anche perché sta per iniziare dal maggio prossimo l'evento che io ritengo molto importante per tutto il nostro paese, la linea centenaria della prima guerra mondiale 2015-2018.
Certo, questa è una delle tante cose che, per cui noi ci siamo diciamo arruolati volontari su questa trasmissione, esatto. Diciamolo sì del termine. Ora, a proposito, esatto, di arruolamenti, abbiamo deciso di parlare oggi, mi dicevi, in un nostro colloquio personale, di un ufficiale, sì, di cavalleria. Beh, raccontiamolo un po' questo, perché noi raccontiamolo agli uomini.
Esatto, allora, nel corso della prima guerra mondiale abbiamo avuto molti episodi di eroismo, sia di alti ufficiali ma anche di soldati molto semplici, che poi vennero decorati a valore militare, perché pochi sanno che nella prima guerra mondiale hanno avuto molte medaglie d'oro, d'argento e bronzo, croci di guerra e promozioni date a ufficiali, sottufficiali e militari semplici di tutta Italia che si sono distinti in particolari azioni eroiche. Una persona che si distinse senza nulla togliere di più rispetto ad altri fu Elia Rossi Passavanti. Elia Rossi Passavanti è un militare di Terni, nato nel 1896, che allo scopo della prima guerra mondiale si arruolò volontario e fece una carriera, diciamo, fulminante e diversa da molti altri, cioè lui divenne militare del Genova Cavalleria e, come sappiamo tutti, durante la prima guerra mondiale l'arma di cavalleria non venne utilizzata per cariche, le famose cariche di cavalleria col cavallo, ma venne appiedata e quindi andò a combattere insieme ai fanti nelle trincee. E lì Rossi Passavanti è interessante conoscerlo e studiarlo perché già nel 1916, nel terribile Frontisontino, dove rispetto al combattimento poteva esserci nel piano dei sette comuni sul Grappa, che erano montagne piuttosto elevate, lì, basta visitarle ancora oggi, erano piccoli, diciamo, monti, anzi colline. In corpo a corpo, con un soldato austriaco, il soldato austriaco lo colpì, era a pochissimi metri di distanza, l'impoiettile entrò in bocca a Passavanti, ne uscì, gli ruppe, gli tagliò la lingua e anche la mandibola. Lui che cosa fece? Dopo oltre un giorno e mezzo da questo ferimento, riuscì a portare con sé il soldato austriaco, lo fece prigioniero, arrivato al posto di medicazione, e sapete tutti che la medicina dell'epoca non era una medicina come quella odierna, lo diedero per morto perché non si muoveva più e quindi venne messo il suo corpo dentro una cassa da morto che era in legno e iniziarono a benedire i vari caduti. Il cappellano militare assieme a un chierichetto, non era nient'altro che un soldato, iniziò a benedire. Passavanti era ancora vivo, a un certo punto lui riuscì a muoversi e dò una manata nel lato posteriore del cappellano. Il cappellano, come potete immaginare, gridò e impaurito scappò perché erano insieme ai morti, mezzo ai morti, e dissero: qui c'è qualcuno ancora di vivo, quindi dovevano ritornare per vedere chi era vivo. E riuscirono ad ascoltare il cuore, a sentire che lui era vivo, riuscirono ad operarlo. Dovete pensare, operare una persona con il vicino corpo di battaglia non era molto semplice, riuscirono a ricucire la lingua e anche a mettere una placca di ferro nella mandibola. E questo, dovete pensare, uno poteva dire non farà più niente, anzi non siamo solo all'inizio, perché viene nuovamente in prima linea, il lato viene promosso per meriti di guerra attorno al castello di Duino, siamo vicino a Trieste, lì parlò con un soldato e gli disse: ma voi di cavalleria siete imboscati, perché non fate nulla? Lui si adirò. Cosa fece? Andò in prima linea con i fanti e lì, anche disobbedendo agli ordini, ottenne un altro encomio solenne. Si arriva nel 1917 con la benedetta battaglia di Caporetto, siamo a Pozzolo del Friuli, quindi attorno a Udine, lui è già maresciallo, aiutante di battaglia, tutte promozioni per meriti di guerra, era a cavallo, fece da scudo al capo colonnello e ha ricevuto una sventagliata in mitragliatrice e con gli occhi era sanguinanti. Cercò la pistola per uccidersi, ma la pistola non aveva più colpi. Cosa fece? Andò nuovamente all'assalto con il cavallo, stavolta, non vedendoci più. Il cavallo riuscì a riportare Passaranti, dove il reggimento Genova Cavalleria si era ritirato a Treviso. Appena arrivato il cavallo morì. Questa volta pensarono che Passaranti non sarebbe più, cioè, ben che andava e rimaneva cieco. Riuscirono a togliergli gli 800 schegge dagli occhi. Si salvò ancora e arriviamo al 1918, quando transitò dall'arma di cavalleria ai reparti arditi, col sesto reparto d'assalto, lì fece un'altra azione eroica sul massiccio del Grappa e terminò la prima guerra mondiale come sottotenente degli arditi, e era partito da soldato semplice.
Mamma mia, che racconto! È emozionante soltanto stare a sentire sia lo spirito di corpo che animava quest'uomo, sia la voglia, esatto, di non mollare mai. Ricordiamoci pure, io farei i complimenti anche ai dottori che hanno fatto questo lavoro, perché
assolutamente
è una cosa che ci dobbiamo ripromettere anche per gli ascoltatori, è trovare, esatto, qualche amico della Croce Rossa che vuole raccontare anche lui qualcosa di come si sono comportati, perché onestamente pensiamo alla chirurgia dell'epoca, 100 anni fa, andare a togliere le schegge dagli occhi di queste persone,
sì, è una cosa. Poi un breve inciso che vorrei fare è che la storia di Passavanti non finisce qui, ma proprio brevissimamente. Lui andrà a Fiume con D'Annunzio nel 1919, ritornerà nel 20, lì troverà la moglie, Margherita Cesare di Camerana, una dama di compagnia di una erede di casa Savoia. Questa donna sarà tenente degli arditi, potete pensare, una nobildonna con i militari. E Passavanti poi avrà 3 lauree, diventerà anche podestà di Terni, diventerà posto universitario alla Sapienza, al secondo guerra mondiale ritorna in servizio e viene decorato della seconda medaglia d'oro, avuto 2 medaglie d'oro in 2 guerre mondiali nel 40 in Albania, e morirà a Terni nel 185, a quasi 90 anni.
Salute. Ecco. Comunque, grande personaggio, grande. Ecco, quello che ci piace all'Italia Ascolta il Piano è raccontare gli uomini. E oggi Leonardo, esatto, Ravetta ci ha fatto veramente un grande regalo. Un grande italiano, esatto, da prendere ad esempio di non mollare mai. Non è importante quante, esatto, volte si cade e quante volte si rialza. Bene, grazie ancora. Esatto. Allora, appuntamento al prossimo martedì e parleremo ancora, grazie, di altri nostri eroi. Ciao Leonardo, un bocca al lupo.
Ciao,
invitiamo tutti quanti a visitare fortificazioni.net, il sito di Leonardo.
Un abbraccio, grazie, ciao. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao.